Rocky Music. Anton Walter, raccontato da Giorgio Cerasoli.
Vienna, dal 1804 capitale dell'impero asburgico, fondato da Francesco d'Asburgo-Lorena per contrastare l'egemonia di Napoleone Bonaparte in Europa, Vienna, già dagli ultimi decenni del XVIII secolo, si era emancipata dall'influenza di quello che era il paese della musica per eccellenza, ovvero l'Italia. E si era imposta nel vecchio continente come un centro musicale di primissimo ordine. Anzi, potremmo dire che grazie agli esponenti di quello che poi verrà chiamato il classicismo viennese, la città divenne la capitale musicale d'Europa. Tale rimase anche durante e malgrado le vicende belliche connesse alle campagne imperiali di Napoleone, il quale, come è noto, nel luglio del 1809 sconfisse le truppe degli austriaci quasi alle porte della loro capitale, costringendo l'imperatore prima a un armistizio e poi a una pace piuttosto penalizzante, quella sancita dal Trattato di Schönbrunn. Ma torniamo alla musica, per ricordare che a Vienna Mozart vi si era stabilito dal 1781, Haydn vi era giunto nel 1790 e Beethoven 4 anni dopo. Tutti e tre i compositori terminarono la loro vita nella città imperiale e a loro possiamo aggiungere anche il nome di Franz Schubert, che pure vi era nato. La loro presenza deve aver rappresentato un potente stimolo per i costruttori di strumenti musicali, specialmente per i fabbricanti di pianoforti. Di fatto, con la possibile eccezione di Londra, Vienna diventò il più importante centro in Europa per quanto riguarda la costruzione del pianoforte. Non pochi tra i costruttori attivi in quella che oggi è la parte meridionale della Germania furono attratti da Vienna e dalle sue potenzialità, spinti dunque a trasferire lì la loro attività e i loro affari. Gabriel Anton Walter fu uno di questi. Era nato nel 1752 in una cittadina nelle vicinanze di Stoccarda e nel 1780, o alcuni anni prima come vedremo, si era trasferito a Vienna. Finirà col diventare praticamente il numero uno tra i costruttori di pianoforti presenti nella capitale dell'impero. Thank you. pianoforte, anzi il gravicembalo col piano e forte, inventato, lo ricordiamo, intorno al 1700 dal padovano Bartolomeo Cristofori, cembalaro al servizio del principe Ferdinando de' Medici, dunque a Firenze, il pianoforte per quasi tutto il secolo aveva convissuto col suo antenato, chiamiamolo così, ovvero il clavicembalo. Anzi, questa convivenza si era concretizzata in realtà soltanto nella seconda metà del Settecento, come testimoniano innumerevoli frontespizi delle edizioni di musica per strumento a tastiera. Le due raccolte di sonate, per esempio, date alle stampe da Johann Christian Bach a Londra, intorno al 1768 la prima e circa 11 anni dopo la seconda, riportano l'indicazione rispettivamente for the pianoforte or harpsichord e for the harpsichord or pianoforte. Dunque, intorno al 1780 si continuava a indicare indifferentemente per primo lo strumento a corde pizzicate. Ma la sorte di quest'ultimo era in qualche modo segnata, lo testimoniano alcune date. Nei laboratori londinesi di Shudi and Broadwood, l'ultimo clavicembalo venne costruito nel 1793, mentre in quelli della celebre ditta Kirkman la costruzione di questo strumento cesserà definitivamente nel 1809. Ma intanto pare che nel 1799 il Conservatorio di Parigi sostituisse definitivamente il premio per il miglior allievo di clavicembalo con quello per il miglior allievo di pianoforte. E si sa che in Francia il clavicembalo aveva vissuto una stagione d'oro. Ora, l'invenzione di Cristofori in realtà non si sarebbe diffusa tanto facilmente in Europa se non fosse stato per un articolo del marchese Scipione Maffei, pubblicato nel 1711 sul Giornale dei Letterati d'Italia e tradotto in tedesco nel 1725. In Germania sono i Silbermann, una importante famiglia di organari, a interessarsi al nuovo pianoforte e riprendono di fatto lo schema costruttivo di Cristofori per quegli strumenti che Johann Sebastian Bach avrà modo di provare nel 1736, a quell'epoca in realtà li criticherà non poco, e poi nel 1747 alla corte di Federico II di Prussia, stavolta con maggiore soddisfazione. Tuttavia, se Cristofori e poi i Silbermann avevano in mente una sorta di clavicembalo con una meccanica, quella a martelletti appunto, con una meccanica in grado di produrre una dinamica espressiva, insomma di suonare più piano o più forte, i costruttori dell'area tedesca, nella seconda metà del secolo, sembra avessero come un diverso obiettivo, ovvero di realizzare uno strumento simile al clavicordo, ma con una maggiore sonorità. Questo strumento, il clavicordo, con le corde percosse da una lamina di metallo azionata dai tasti, dopo oltre 400 anni di storia, viveva ancora, proprio in Germania, una stagione felice, molto apprezzato da musicisti e appassionati. Le soluzioni tecniche della meccanica ideata da Cristofori risultarono a quel punto troppo complesse. Così ci si orientò verso altre strade con vari tentativi da parte di vari costruttori. In breve, queste soluzioni alternative portarono all'affinamento di quella che è poi passata alla storia come meccanica viennese del pianoforte, il che ci riporta finalmente alla capitale asburgica, dove abbiamo lasciato Anton Walter. realtà abbiamo poche informazioni, non solo sul primo periodo dell'attività di Anton Walter, ma persino delle fasi iniziali della sua vita. A parte la data di nascita, avvenuta a Neuhausen an der Fildern il 5 febbraio del 1752, non si sa esattamente quando sia arrivato a Vienna, né tantomeno quando e dove egli abbia preso l'arte di costruttore di pianoforti. Vi è traccia di un pagamento risalente al settembre del 1779 per un intervento di manutenzione e riparazione degli strumenti a tastiera conservati nel castello di Eserhaza, mentre sappiamo che nel gennaio del 1780, stavolta siamo a Vienna, egli sposò la vedova Anna Elisabeth Schiffstoss. Nel corso di un'audizione in un processo nella capitale asburgica all'inizio del 1796, egli dichiarerà di trovarsi nella città da circa 20-22 anni, il che porta la data del suo arrivo intorno al 1775. Altra data significativa sarà quella del 1790, quando gli verrà concesso il titolo di costruttore di organi da camera e di strumenti della Reale Corte. Pochi elementi davvero, ma fortunatamente ci viene in soccorso la documentazione presentata nel 1778 dallo stesso Walter, perché gli fosse concessa l'autorizzazione governativa a esercitare la professione di Instrumentmacher, vale a dire una sorta di patente ufficiale come costruttore di strumenti musicali. Nella richiesta egli fornisce una accurata presentazione di sé. Da giovane si è formato come falegname, probabilmente la professione del padre, e poi ha avuto la fortuna di poter studiare geometria, aritmetica, algebra, meccanica, architettura e musica, decidendo ben presto che la musica, in particolare la costruzione di strumenti musicali, sarebbe stata la sua fonte di reddito per vivere. Walter prosegue chiarendo che, proprio per raggiungere traguardi più elevati, si è trasferito a Vienna, città centro delle arti, nella quale ha avuto modo già di realizzare diversi strumenti musicali che sono stati particolarmente apprezzati, ma poi ha trovato resistenze alla propria attività da parte degli altri costruttori, non ultimo perché i suoi prezzi erano decisamente competitivi. Va spiegato che gli strumenti realizzati ai quali Walter si riferisce sono indicati col nome di Flügel, anzi in realtà egli scrive Flieg, ovvero strumenti a tastiera dalla forma ad ala, come appunto il pianoforte.
Thank you.
la richiesta del 1778 alla fine fu respinta dalle autorità governative locali. Walter si trovò osteggiato dalla potente corporazione degli organari. Venne definito un semplice operaio falegname che oltretutto non aveva mai completato il previsto apprendistato come organaro, pur avendolo iniziato presso alcuni dei costruttori di organi presenti al giudizio. E per di più aveva lavorato illegalmente per 2 anni come costruttore, inserendosi in quello che anche allora si chiamava il mercato nero. E già, perché evidentemente c'era anche un mercato nero degli strumenti musicali. In ogni caso, Anton Walter non si arrese e si appellò alla più alta carica, ovvero la Suprema Corte Imperiale. Una scelta coraggiosa ma intelligente, visto che l'imperatrice Maria Teresa aveva intrapreso una politica più aperta verso la libera imprenditorialità, cercando di contrastare l'egemonia delle vecchie corporazioni. Nel ripresentarla, Walter allegò alla propria richiesta diverse testimonianze sulla sua attività che ci forniscono non poche informazioni anche sui suoi strumenti. Merita a questo punto tornare un momento alle caratteristiche di quella meccanica del pianoforte che è stata definita viennese. La leva del martelletto, che quando si agisce sul tasto va poi a percuotere le corde, è incernierata direttamente sullo stesso tasto. Questa è la grande differenza con la meccanica inventata da Bartolomeo Cristofori, dove la leva del martelletto è azionata dal tasto, ma è fissata su un supporto indipendente. Questa soluzione viene poi ripresa nella cosiddetta meccanica inglese, la quale a sua volta è alla base della meccanica presente negli strumenti dei giorni nostri. Walter riprese la meccanica viennese da un altro costruttore, Johann Andreas Stein, e la perfezionò, valorizzando ulteriormente quelle che erano le peculiarità degli strumenti così realizzati, vale a dire la leggerezza, la chiarezza e l'eleganza del suono, qualità che consentivano, tra l'altro, di eseguire i fraseggi musicali estremamente dettagliati e particolareggiati richiesti dai compositori dell'epoca. Maggio del 1779 la Corte Imperiale accolse l'appello presentato da Walter, che dunque poté da allora esercitare ufficialmente la professione di Orgel- und Instrumentmacher. I suoi strumenti erano comunque già apprezzati, questo il dato che emerge nelle testimonianze che egli sottopone alla Corte Imperiale. Erano già apprezzati per la loro bellezza ed eccellente fattura, come pure per la piacevole ed equilibrata sonorità. Soprattutto si intuisce che Walter sta già in quel periodo studiando soluzioni tecnico-costruttive per migliorare i propri pianoforti. Dunque, lo strumento che Wolfgang Amadeus Mozart acquista dal nostro costruttore nel 1782 probabilmente già usufruisce di alcuni di questi miglioramenti. Noi non lo sapremo mai esattamente perché quel pianoforte fu sostanzialmente alterato dopo la morte del musicista salisburghese. Ma sono illuminanti le parole di Carl Thomas Mozart, il figlio di Wolfgang Amadeus, che trascorse buona parte della propria vita a Milano, dove morì nel 1858, parole pronunciate a proposito del pianoforte a coda che appartenne al padre. Per quello strumento mio padre ebbe una particolare predilezione, al punto che non solo lo teneva sempre nel proprio studio, ma si serviva di quello e soltanto di quello strumento in tutti i suoi concerti, che fossero presso la corte o presso un'altra residenza ufficiale, in un teatro o in qualsiasi altro luogo pubblico. Oltretutto si trattava di uno strumento interessante perché era uno dei cosiddetti fortepiani costruiti dall'allora famoso Anton Walter con meccanica a martelletti. I martelletti sì, ma ricoperti di pellame e molto molto più piccoli di quelli dei pianoforti che oggi si vedono e si ascoltano nelle grandi sale del concerto. La complessiva leggerezza, anche nel tocco, in questi strumenti viennesi risulta di vitale importanza per le sfumature dinamiche e per la delicatezza delle articolazioni richieste dalla musica per pianoforte di Mozart. Non va dimenticato, tuttavia, che anche Beethoven fu tra quanti apprezzarono gli strumenti di Anton Walter e tra il 1800 e il 1802 tentò di acquistarne uno. A quell'epoca i pianoforti portavano già la segnatura Anton Walter und Sohn, in quanto proprio poco prima del 1800 il figliastro Josef Schuftstoss si era associato all'impresa paterna. Gli operai dipendenti impegnati nell'attività di costruzione degli strumenti erano saliti a ben 20, laddove comunque nel 1790, l'anno in cui, come già detto, arrivò il titolo di costruttori di organi da camera e di strumenti della Reale Corte, il loro numero era già di 14. Al 1825 risale l'ultimo degli strumenti di Walter che sono arrivati ai giorni nostri. L'anno successivo il costruttore moriva a Vienna. La sua eredità in qualche modo sarebbe passata alle successive generazioni di costruttori operanti nella capitale asburgica. Tra di loro anche Nannette Streicher, nata Stein, che dal 1823 fu in società col proprio figlio Johann Baptist. Gli strumenti di quest'ultimo furono adoperati in concerto da Johannes Brahms fino al 1869, ma in realtà il compositore ne tenne uno in casa propria per tutto il resto della vita, fedele a quella concezione viennese del pianoforte che all'inizio dell'Ottocento aveva visto in Anton Walter il proprio alfiere.
L'11 aprile 1826 muore Anton Walter, costruttore di pianoforti. Giorgio Cerasoli lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.